Sappiamo che ha
Daniela. Che la prima cosa che dal mio punto di vista, poi non so nei meandri delle vostre reali messe in queste cose, ma quello che mi manca è che mi sembra che manchi l'interrogazione, è il rapporto di potere e l'autorizzazione alla violenza che questo dà. Non è un caso che sei stata tu che ha parlato di quel manifesto, dove ci sono due carabinieri, cioè due in divisa, il potere maschile, e due ragazze poi con cui
puoi bere un po' d'acqua.
Grazie, sì.
Allora questo è già di sé una, un preambolo all'autorizzazione, alla violenza comunque, ma soprattutto alla violenza maschile. Ecco, di questo è come se io non avessi percepito, e forse nei risultati ne deriva, perché cioè voi avete perché appunto anche la giustificazione del ragazzo che tu facevi, che gli faceva i dispetti per dire che l'amava, a me mi sembra una cosa pazzesca, non è quello l'amore, no? Non è che si può giustificare un gesto di violenza perché sotto c'è un grande amore. Non è per
questo è quello che raccontava Simone.
Non è per criticare, ma nel senso che questo, una ragazza non, forse non avrebbe fatto questi gesti di violenza, per anzi avrebbe strisciato e lasciato dove passava il ragazzo. Cioè questa differenza sostanziale che è un potere secolare e l'autorizzazione alla violenza, perché forse adesso le donne impareranno, tra un po' ammazzeranno anche loro, anzi a già si è cominciato, si mascolinerebbero. Però per arrivare ai sentimenti e all'amore, se non si scalza questo rapporto di potere, non assumendolo da parte delle donne, ma facendone piazza pulita, credo che il sentimento non uscirà, perché le donne poco per volta, se non appunto quello che sanno, diventeranno come gli uomini. Non penso che le donne siano meglio a prescindere. Sono meglio perché hanno meno potere. Potere in quel senso lì, ecco, quel senso storico dei due sessi, dei due generi, dei due ruoli. L'altra vignetta che mi sono vista è il nonno Berlusconi. Allora, se è vero che c'è questa cosa che dicevi te, che tutti si riferiscono più ai nonni che ai propri genitori, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché una generazione di settantenni, per cui appartengo anch'io per l'altro, potrebbe essere disastrosa in questo periodo storico, perché salta tutta la generazione della libertà, diciamo, delle donne, eccetera. Vabbè, comunque la cosa sostanziale è quella lì di prima che dicevo, il rapporto potere, sesso e sentimenti che dentro questo gioco. Mi chiedevo se voi avevate delle cose che vi sono apparse dentro questo...
Sentiamo anche, no, abbiamo un po' la discussione.
Io volevo dire una cosa, perché ieri ho assistito al vostro spettacolo. Ho assistito al vostro spettacolo e ero dietro, quindi vedevo soprattutto i ragazzi. Ecco, e sfortunatamente, non avendo sentito Simona prima, non avevo modo di interpretare i loro comportamenti, che mi sembravano, come al solito, di difficile interpretazione, perché sembravano non interessati, parlavano volevano andare fuori, poi Leonora cercava di trattenerli. E tra me e me dicevo, mio Dio, come faranno, cioè anche chi con buonissima volontà e con gli strumenti giusti vuole intervenire in questa situazione di adolescenti, come fare, ecco. E no, le cose che ha detto Simona le trovo molto interessanti, e evidentemente c'è una chiave, c'è un modo, c'è, no? C'è, ci vuole tanto lavoro, però ci si può arrivare. Ecco, una cosa che invece volevo chiedere a voi era quella sequenza di nomi di donne uccise, più quelle immagini piuttosto cruente. Cioè questi ragazzi di questa enorme violenza che ci ritroviamo noi, come dire, non hanno colpa, la colpa è nostra, semmai delle generazioni prima. Ecco, trovarsi di fronte a questa... ecco, ho pensato che fosse eccessivo e poco comprensibile da loro, poco... Come, cosa potevano dire rispetto a tutta quella violenza lì, no? Ecco, c'è una cosa che fanno in televisione che si chiama Amore criminale, che sì, è sì, abbastanza ben fatto e che ti fa vedere come a quella violenza lì si arriva con vari passaggi, come tutti i familiari coinvolti e gli amici in qualche modo ignorano, vogliono ignorare, non aiutano, non vedono, non capiscono. Ecco, per cui alla fine del caso uno capisce come si è arrivati a tanto, no? Ecco, invece quella cosa lì, finale vostra, per degli adolescenti, io ho pensato che fosse incomprensibile, o perlomeno...
Volevo ringraziare Simona in modo particolare perché, essendo io un'insegnante elementare, avendo insegnato 32 anni, ho avuto l'impressione e la fortuna di tornare a scuola come Amnesty International, proprio con bambini molto piccoli, partendo dai 6 anni. Era un'esperienza che mi aveva fatto un po' paura la prima volta perché mi sembravano troppo piccoli. Invece la chiave, appunto, che diceva Simone, era voler bene i bambini, fare che quando loro devono piacerti proprio. Ho scoperto che questi piccolini, col gioco soprattutto, si coinvolgono, i bambini a questa età. E l'obiettivo era l'ascolto, l'ascolto dell'altro, farsi ascoltare e ascoltare l'altro. Come sia venuto fuori da una bimba di 6 anni una situazione familiare che aveva vissuto e che non aveva mai detto con la maestra. Una volta non mi hanno ascoltato i miei genitori perché io avevo detto di non litigare, ma dopo che io dicevo di non litigare, il babbo è andato via e non è più venuto. Adesso io sono solo con la mamma. Ecco, io sono rimasta strabiliata perché questa piccolina aveva capito che lei non era stata ascoltata e si era saputa esprimere con un quadretto familiare. E così fanno spessissimo i bambini, piccolini. E questa è una cosa che mi dà molta soddisfazione perché si aprono, si rilassano in questa descrizione, perché poi dopo tutti avevano delle loro situazioni familiari in casa da raccontare, il fratello, la mamma quando torno non mi ascolta perché continuo a guardare la televisione, io dico sono qua mamma, sono arrivata dopo scuola, 8 ore di scuola, tempo pieno, e la mamma guarda la TV e non guarda la bambina. Cose che tu non crederesti che possano succedere, ma che questi piccolini ti raccontano se dai loro la chiave giusta, cioè che tu sei interessata a loro, proprio quello che tu dicevi. E ti ringrazio molto di avermi dato un po' di conferma, perché ogni tanto gli insegnanti hanno bisogno di supporti anche esterni. Grazie tanto.
Grazie a te.
Ci ho visto ieri lo spettacolo. Un'osservazione, no, è che adesso io l'ho fatto l'obiezione ieri sulla scelta di Barba Blu, no? Del mito di Barba Blu, che effettivamente è truculento, no? Mentre noi stiamo parlando di una violenza che è nella quotidianità, cioè sta dentro alla normalità, e appare purtroppo così normale che noi leggiamo sui giornali ogni 2 giorni una donna viene ammazzata, che cioè, appunto avviene nell'ambito familiare, o stuprate, sappiamo di stupri che avvengono nell'ambito familiare, e quindi passa anche come informazione, passa quasi ormai normale, no? Non gli si dà peso. No, io faccio sempre l'esempio all'opposto, se c'è una donna ammazzasse ogni 2 giorni un marito, ecco, no? Immediatamente ci sarebbe, no? La fine del mondo. Allora, l'ovvietà e la normalità. Allora, sono queste, semmai, il punto, secondo me, di partenza. Allora, nel vostro spettacolo, effettivamente, c'è questo aspetto un po' truculento della violenza. E poi c'è una denuncia molto forte, giustamente, che dicono giustamente, che la violenza è maschile, no? Allora, E questo è vero, questo è vero e va detto, però allora rispetto tu hai davanti degli adolescenti, no? Maschi e femmine. Lì se hai visto ieri, poi a un certo punto io si capiva, insomma, il gruppetto che ha fatto più, che è più agitato, no? Che borbottava, eccetera, eccetera. Poi l'hanno detto alla fine. Insomma, le donne sono più forti di noi, no? Allora, io mi ero insegnato molto nelle scuole medie, con cui ho fatto un lavoro come faceva Simone, cioè lo facevo dall'interno delle mie classi e si arrivava molto in profondità a dirsi, a raccontarsi, a riflettere sul rapporto tra maschi e femmine, no? Certo ci arrivavi con una fatica, ecco, dopo 2 o 3 anni che stavamo insieme vedevo qualcosa di cambiato, però all'inizio erano sgomitate, erano pizzicose, vabbè insomma. E io ho visto nel rapporto con gli adolescenti, però questo discorso è vero, l'aggressività maschile in quell'età in particolare è certamente è una difesa, è una risposta al fatto che percepiscono le donne come più forti, ma anche negli adulti. Io ho visto insegnando nelle 150 ore degli adulti, gli uomini non diranno mai che le donne sono vittime, che le donne sono deboli. Non lo riconosceranno mai, perché le donne, gli uomini, le conoscono come forti, le conoscono perché nascono da quei corpi, le conoscono quando sono bambini, inermi, sono in mano, sono quelli che li nutrono, che li vestono, che li curano, che gli danno appunto sollecitazioni sessuali. Quindi è difficile che quel corpo femminile, no? Allora venga percepito come... Io, la mia ipotesi è che all'origine, probabilmente questa... Io do, come dire, penso che all'origine non si può, come dire, pensare che sia stato un atto di violenza consapevole, voluto, quello con cui gli uomini hanno sottomesso l'altro sesso, no? E evidentemente gli ha giocato qualcosa di più profondo. Io delle volte dico quasi una legittima difesa per certi versi, all'origine proprio, nel momento in cui questo corpo, come dire, ti si impone come un potente, quello che ti conserva in vita. È quello che ti produce delle attrazioni profonde anche, no? Allora in questo senso io credo che ogni volta che ci troviamo di fronte a degli individui che si stanno formando, qualcosa di questo genere avviene, no? Questa percezione del femminile come qualcosa che ti impiega, quindi quando i ragazzi dicono ma loro sono più forti, lo dicono i ragazzi, lo dicevano anche i miei allievi adulti nelle 150 ore, ma lei in casa poi comanda lei. Allora, questo passaggio del privato, non c'è dubbio che le donne esercitano un potere, no? È un potere, certo, che non va a loro vantaggio, che non produce una crescita loro come individui, come persone, ma è un potere di indispensabilità fortissimo, no? Nell'ambito famiglia, gli uomini escono di casa anche per mettere quella porta che si chiude, per mettere un argine, no, a un potere che lì aveva potere appunto di conservarli in vita, potere psicologico, potere affettivo. È un enorme potere quello che si gioca nelle relazioni prime, nei primi rapporti. E è chiaro che anche nella vita pubblica, perché le donne vengono tenute in una marginalità così? Perché gli uomini non vogliono vedersi di nuovo vicino a una donna col protagonismo che ha nel... No? Si vedono crescere a fianco nella vita pubblica quella stessa donna che hanno già visto così potente nel privato. Quindi questa vicenda, allora, prenderla alla radice, cioè prenderla fin da bambino, è difficile. Perché è proprio, dicevo, la difficoltà sta in questo, che non puoi raccontare da solo dicendo gli uomini fanno la violenza, noi loro i violenti, eccetera. Perché ha ragione Daniele quando dice io non puoi chiamare amore uno che ti aggredisce, però è anche vero che come mai da parte maschile non c'è, no? Non c'è creato altra modalità se non questa selvaggia, no? Allora è una cosa molto, dicevo, è difficile e delicata, anche perché nella scuola, allora andiamo nei primi livelli di scuola, chi insegna sono prevalentemente donne, no? Cioè sono di nuovo dei corpi femminili che i ragazzi si trovano di fronte. Io questo penso che sia disastroso, no? Io ho visto insegnando nelle scuole medie queste donne con i loro corpi. Poi anche lì l'idea è che quando entri a scuola il corpo diventa invisibile. Allora, quella incinta si meravigliava che alcuni di questi un po' più scatenati le inseguivano con la punta dell'ombrello e dicevano ti buco la pancia. Allora, erano dei nostri allievi, va bene, allora, disagio, puoi chiamare tutte le ragioni sociali. Però una donna non può neanche come dire, poi dopo nascevano i bambini e questi erano lì come degli agnelli commossi che si mettevano a piangere, no? Allora tutte queste vicende, io ricordo, era difficile anche rendere consapevoli le insegnanti quando abbiamo provato a fare un po' di autocoscienza e dire ma noi entriamo lì con i nostri corpi, no? Siamo donne e quindi c'è un seguito rispetto al corpo materno, c'è una continuità con quei corpi che hanno visto da bambini, insomma si riattivano nella scuola, si riattivano dei rapporti che sono stati, soprattutto nei primi livelli, no? Quelli che sono stati, hai già vissuto prima. Quindi riprendere questa matassa, io mi chiedo, io ripeto, sono riprendere questa matassa, io l'ho insegnato solo 20 anni, però sono stati intensi perché prima erano con i bambini e poi con gli adulti e ogni volta questo tema è stato centrale, abbiamo discusso insieme, ma con un lavoro di attenzione, di ascolto, e le scritture, e, insomma c'è stato veramente, e soprattutto io ho potuto farlo perché i primi 10 anni nella media c'era un movimento anti-autoritario. Noi eravamo di ruolo, io ho avuto tutti i provvedimenti disciplinari possibili, persino mi hanno denunciato e ho stato a casa un anno dall'insegnamento perché rischiavo di perdere il posto, però eravamo di ruolo e potevamo, in quel momento si è aperto uno spazio, era come se si fossero spalancate le porte per un momento. Gli altri 10 anni li ho fatti nelle 150 ore dove non c'era programma, dove nessuno ci controllava, quindi io li ho fatti a spazio aperto, no? E quindi ho potuto permettermi, appunto, i banchi, gli spazi, per togliere le sedie, arrampicarsi sui muri, ecco, ho potuto in quei 20 anni, infatti sono venuta via quando quelle porte, si ho visto che si stavano chiudendo, che spazio non ce n'era era più, ecco, e però dicevo, nella scuola com'è strutturata adesso, è davvero difficile, infatti voi entrate da fuori e riuscite un po' quei muri a spostarli, no? Ma da dentro, ecco, da dentro è davvero difficile, infatti non è un caso, noi sono anni che anche come Università delle Donne tentiamo di dire, bisognerebbe, su questo non possiamo continuare a parlare della violenza, dei rapporti di potere, eccetera, e non tener conto che se non avvii un processo culturale di educazione fin da piccoli, no. Però facciamo delle proposte, ma abbiamo l'impressione di non riuscire poi, no, ad agganciare, di non riuscire ad avviare qualcosa. Poi ci sono dei singoli insegnanti ovviamente che fanno delle cose straordinarie, ma ci sono sempre stati, no? Io credo che la scuola, anzi, quel tanto di positivo che ha fatto è contando sulla forza, no? E il coraggio di alcuni insegnanti che sono andati anche contro, no? Ammettendo a rischio le loro carriere e tutto, cioè il loro posto di lavoro. Quindi mi chiedo, davvero, è davvero difficile, no? Affrontare senza creare immediatamente delle relazioni. Ecco, perché è vero che il potere maschile, eccetera, è anche vero che su quanto questo potere, questo dominio, questa aggressività sia anche la risposta, sia innestato in un circolo vizioso, con questa percezione del corpo femminile da parte del maschio, non c'è dubbio, lì devi smontare qualcosa. Io le ragazzine delle prime e seconda media arrivavano già, lo stivaletto, e quando loro arrivavano erano già più donne, questi piccoletti così si davano delle scazzottate, no, o pizzicavano, loro li pizzicavano, non facevano degli atti, però insomma li pizzicavano, e tra di loro invece si davano delle valanghe di botte tra maschi, cioè guardavano una bambina che li provocava, non potendo saltare addosso la bambina come avrebbero voluto, si saltavano addosso fra di loro, erano delle montagne di corpi. Allora tutto è un po' intricata questa vicenda, no? E quindi so, questa è un po' la mia esperienza.
Io volevo solo, a me ha colpito molto intanto il discorso del modello, la necessità di modelli, di quando tu dicevi come è importante che ci sia anche come figura maschile. Poi per il tipo di percorso che facciamo noi di Denis, ma anche attraverso il corto, cioè i media, sicuramente la cosa importante è che riconoscono il problema, e in questo anche quello che tu hai detto al ragazzino, che sicuramente non giustifica la violenza nel nome dell'amore, è il passo per portare uno a riconoscere senza paura il fenomeno, per poi dopo intervenire dicendo guarda che però c'è un'alternativa. Ed è vero che Barba Blu è truculento, però io lavoro anche molto, perché insegno anch'io il campo artistico, è il linguaggio che arriva più immediatamente ai ragazzi, purtroppo, cioè se tu vedi anche i colori, le pubblicità che funzionano per i ragazzi, il tipo di messaggio linguistico, sono cose estremamente per noi violenti, che per loro sono normali, quella è la chiave di accesso, cioè non credo che sicuramente nessuno di noi ha una soluzione, ma sono tutti piccoli pezzi che stanno costruendo un quadro, no? Perché anche il discorso di rompere il silenzio con un qualsiasi mezzo, che può essere il mio corpo che parla, la scrittura che parla, è un primo passo. Cioè, al momento stiamo semplicemente seminando, a volte proprio nel buio, credo, con la speranza che qualcosa attecchisca. È anche quell'unico seme che poi attecchisce, perché i ragazzi vanno per, poi imitazione, vanno in gruppo. Basta il leader del gruppo che adotta quella causa e vanno dietro gli altri. Quindi è proprio una ricerca, credo, di linguaggio. Per questo io veramente vi ringrazio per quello che state facendo, perché è importante. A volte ci troviamo, anch'io mi trovo a usare degli esempi, però per quello che credo io, cosa sto dicendo in questo momento. Ma capisci che è il ponte per creare quel rapporto, per riuscire ad aprire il guscio. No? E anche noi che... Sì.
Posso? Sì. Mi aggancio a questa cosa, perché per dire appunto quello che quelle immagini truculente a cui faceva riferimento lei, noi e loro le chiamano splatter. Sono queste robe. Sì, sì. Cioè, da quanto c'è la che è tratto proprio da questo film In compagnia dei lupi, che è tratto da Angela Carter, no? Che è proprio, cioè, lui gli va via la pelle, sì, si trasforma. Sì. E la nonna gli dice che orecchie lunghe che hai. È talmente, no, è questa cosa di un grottesco anche esagerato, che è un linguaggio molto loro. E comunque, rispetto anche alla lista dei nomi, noi non facciamo mai come abbiamo fatto ieri, cioè non presentiamo mai lo spettacolo così, solo dopo due incontri di laboratorio. Per cui arriviamo a quello, che quella è una sorta di sintesi emozionale, artistica nostra, rispetto a tutta la roba su cui abbiamo lavorato insieme.
Cioè, io ho giocato con loro prima, no? Giocato nel senso, ci siamo scambiati una... Per cui poi dopo che mi vedono fare quelle cose, oppure... Cioè, per dire, e quello che loro ritrovano sul l'iscritto, se ne è discusso prima con lui, anche.
Anche ieri?
No.
Infatti ieri, perché c'era questa cosa oggi, allora magari ieri facciamo, allora è nata questa roba che per noi è assolutamente inusuale, ma la cosa, devo dire, la soddisfazione comunque più grossa rispetto al lavoro è proprio che non solo anche dei ragazzi, ma poi anche alcuni adulti, cioè alcuni insegnanti, eccetera, dopo il lavoro riconoscono la questione, perché questo è proprio riconoscere questa questione, che apparentemente, quando si dice, come ci ha insegnato lei, il legame insospettabile tra amore e violenza, c'è un legame forte, poi i motivi, no? E riconoscere questa questione, queste porticine di cui si parlava. Rispetto ancora al linguaggio, Lea, tu ieri hai fatto un intervento davanti ai ragazzi di questo tipo, usando più o meno queste stesse parole che hai usato ora. Loro non capiscono questo tipo di discorso. Capito? Voglio dire, cioè, rispetto al linguaggio di cui si parlava, è molto, non per dire, perché non voglio dire che bisogna mettergliele sempre facili, anzi, come dire, misurare l'asticella, per cui farli anche, però non capiscono questo tipo di linguaggio, per cui la questione di linguaggio è una questione molto grossa e fondamentale. Questa cosa di Barba Blu non è tanto derivata dal fatto che dici purtroppo no, non capisco, è un linguaggio che capiscono. No, è una questione che quando si vanno a mettere le mani nei miti, nelle fiabe, nelle leggende, si mette le mani su delle robe di profonde. Allora, tu dici parliamo della normalità, ma la normalità è abitata da questa roba qua. Allora, noi si parla di Gilles de Rais, da cui deriva la fiaba di Barba Blu. Gilles de Rais è riconosciuto come il primo serial killer della storia, tutte le robe, no? Da cui poi è stata tratta questa cosa. Dopo uno studio su Gilles de Rais, Pasolini decise di fare il suo ultimo film, Salò e le 120 giornate di Sodoma, che poi l'ha ambientato nella Repubblica di Salò, ma raccontava quella roba là. Un film truculento, ma ti parla degli atti dell'oggi, ti parla che la quotidianità e la normalità è abitata da quelle robe là, perché si lavora sui miti, sugli archetipi, bene o male, bisogna lavorarci con le pinze, contro pinzette, stando molto attenti, tante volte ti sfuggono, tante volte l'inconscio gioca brutti scherzi, come dici te. No, però è una materia su cui induce un ascolto. Io tante volte mi sorprendo a... avverto sempre che c'è, quando si parla della relazione d'amore, si fa un po' di silenzio perché tutti cominciano a fare così con le orecchie, no? Ma nell'ascolto della mia parte, diciamo, più colloquiale, eccetera, ogni tanto tocco degli argomenti in cui avverto un ascolto ancora più profondo. Dico, davanti a robe tante volte, no, particolari, dico, perché si è verificato ora questo momento di ascolto così intenso? No? Probabilmente si è toccato in quel momento no, delle cose molto fantastiche. Per esempio, questa mattina mi è capitato, quando appunto facevo questo esempio delle porte, e diceva, ma e una ragazza mi ha chiesto, ma queste porte dentro di noi? Dico, no, sto descrivendo un paesaggio, un luogo in cui tutti siamo, in cui ci sono dei confini tra cose e un altro con delle porte, quindi mi sono scoperto mentre parlavo a descrivere un luogo, come dire, metafisico, e questa cosa qui loro ci sono entrati dentro in un modo incredibile, si è determinata una qualità, perché si toccano delle figure archetipiche, no? E la cosa avviene quando anche tu non ne sei consapevole, cioè quando non te la sei preparata, dici ora voglio arrivare lì,
E loro lo sentono.
Quando anche tu lo scopri in quel momento, no?
Ma io su questa cosa, scusa, ti interrompo perché mi inserisco su questo tema, che dopo divido. Io ho qualche perplessità, però devo dire, e questa è anche una questione di storia personale, di esperienze diverse, eccetera. Forse la mia formazione, la filosofia si occupa della bellezza e del bene, e non si occupa del fantastico in senso horror o splatter. E credo che ce ne sia talmente tanto di splatter e di volgarità nella quotidianità di questi ragazzi, che dargli bellezza, godimento di una lettura, come può essere, mi sembrerà assurdo, il Simposio di Platone. Io ho letto, e ragazzi, prima accennavo al leggio, due pagine del Simposio di Platone. Può sembrare una cosa stranissima, ragazzi che stanno a fuorigrotta in quella scuola e che non hanno mai sentito chi è Platone e mai lo incontreranno probabilmente nel loro futuro. Però riflettevo sul fatto che la loro insegnante mi ha detto, Simone, sulle mie perplessità, mi ha detto, Simone, non privarli di ascoltarti leggere una cosa che non gli capiterà mai nella vita. E anche in un'altra classe ancora più difficile mi sono trovata di fronte a questo dilemma, e la stessa insegnante, un'altra insegnante perché la classe era diversa, mi ha detto, guarda che nelle case di questi ragazzi non ci sono i libri, fagli almeno vedere che esiste un libro e digli che esiste, chi è un filosofo come Platone. Cioè non li sottrarre partendo dalla loro condizione di miseria culturale, ma dai a loro delle cose che sono belle, perché la bellezza è una cosa importante. Allora, io adesso non contesto affatto la scelta del Barba Blu, per carità, credo che almeno per quello che riguarda il lavoro che ho fatto io, ho fatto molta cura e attenzione a parlare anche di cose difficili come il possesso, come la gelosia, come la subalternità dell'uomo alla donna e la dipendenza della donna dall'uomo e viceversa, perché giustamente lì c'è un grosso problema di potere che è molto oscillante da una parte e dall'altra, anche se poi gli effetti sono sempre maschili sul femminile come esercizio del potere nei suoi effetti nefasti, però il problema c'è. E queste sono cose che sono emerse e ne abbiamo parlato, facendo la parte mia molta attenzione a restituirgli quanto più possibile bellezza, cioè continuo a dire bellezza d'ascolto, bellezza di lettura, bellezza di scrittura, bellezza nel loro scoprirsi insieme, bellezza anche delle cose da fare di vedere. Io le ho fatto vedere due cose a questi ragazzi, mi trasferisco in un'altra scuola, parliamo non più di ragazzini 13, 12, 13 anni, parliamo di ragazze di 17 anni, 17, 18 anni. Questo era un ambiente, il liceo linguistico, 16 ragazze e 3 maschi. I 3 maschi, il primo giorno che io sono entrata in classe, così come sono entrate, così come me, ho posto la questione, si sono alzati e se ne sono andati. Io non l'ho più visti. Cioè i maschi si sono sottratti a questa esperienza. Sono rimaste le 16 ragazze. Lì è successa un'esperienza magica con queste ragazze, perché immediatamente si è creato un clima di confidenza profonda, ma proprio veramente profonda, come se ci conoscessimo da sempre. E lì c'è stata una cosa che io racconto nella rivista, la richiesta di maternage, che risultava un po' anche da questa esperienza che raccontava Lea, quando soprattutto loro si sono trovate con un insegnante che non era la loro insegnante, ma che era una donna che veniva da un ambiente diverso e che portava certi contenuti, per cui loro hanno potuto consegnare le loro storie d'amore, le loro difficoltà, le inimicizie e amicizie fra di loro, il caso di una ragazza in classe che è diventato il filo conduttore di tutti questi incontri, perché questa ragazza era praticamente totalmente soggettata al suo fidanzato, che le impediva per strada perfino di salutare, di fermarsi a parlare con le amiche, che la controllava di notte. E pensate, cioè queste sono cose che succedono ai nostri giorni in una città, non sto parlando della periferia urbana di Mogadiscio, sto parlando di Napoli, dove questo ragazzo andava sotto la finestra della ragazza a mezzanotte o a tarda notte, la chiamava sul cellulare, la faceva uscire per vedere se lei stava in pigiama o camicia la notte, cioè per controllare lei che cosa faceva. Questo è un ragazzo che la veniva a prendere e l'accompagnava, che la picchiava. E quando c'è stato l'episodio che questa ragazza è arrivata con tutta la faccia gonfia, il braccio gonfio, eccetera, ovviamente è scoppiato l'episodio in classe con me. Esito finale di questa storia, io poi me ne sono andata prima che questa cosa si risolvesse, questa ragazza mi ha scritto una lunga lettera e mi ha detto che si era lasciata, dopo una minaccia addirittura di morte con questo ragazzo. La cosa era finita, si era lasciata, erano entrati in mezzo i genitori, eccetera. In questa circostanza pensate che l'insegnante a cui io avevo riportato tutta questa situazione, lei mi diceva ma io già la so, solo che non posso intervenire, beh almeno i genitori dovrebbero essere allertati, lei mi ha detto sì, io l'ho fatto, ma in maniera molto discreta, perché ti dico francamente Simone, io ho paura che questo faccia delle cose anche contro di me. Cioè si era creata una situazione di tale paura che questo ragazzo incuteva, probabilmente era un camorrista o uno che aveva a che fare facilmente con armi, per cui la cosa si è risolta, nel senso che lei l'ha lasciato, poi purtroppo ho saputo che non era lei, cioè che l'aveva lasciato ma che lui l'aveva ripresa. Quindi è una condizione, come cioè la nostra normalità, è una normalità che sotto gli occhi ci mette il paradosso e la violenza. Nella scuola di cui sto raccontando, e qui ha a che fare la questione dell'ascolto da parte degli insegnanti, una ragazza l'anno scorso, io non era ancora come 2 anni fa, non era ancora cominciato il progetto, in un tema in classe scrive io vivo con colpa, con profonda colpa, il fatto che i miei genitori si sono separati, secondo me è colpa mia, non avrei dovuto venire al mondo, perché da quando sono venuta al mondo si è creata questa situazione. Questa ragazza si è uccisa pochi mesi dopo. Ora, un insegnante deve avere, in questo caso, perché lei l'ha scritta questa cosa, certo, sono quelle cose che sono imprevedibili e nessuno si può sentire colpevole o responsabile, però ci sono dei segnali che devono farci stare molto vigili e molto attenti. A proposito del maternage, questa è una questione che sembra entrare in contraddizione, ma sono tutti problemi che riguardano l'educazione, la relazione insegnante e la relazione fra i ragazzi e le ragazze. Queste ragazze, a proposito del caso di questa loro amica compagna, hanno, ho avuto nei miei confronti un atteggiamento di richiesta proprio precisa di maternage, cioè io mi sarei dovuta occupare di questa situazione. Qui io sono andata in difficoltà perché non avevo la continuità e il tempo dedicato a una relazione così precisa, ma anche per una questione, diciamo, di principio. Io credo che l'educazione, la formazione non abbia a che vedere con il maternage e non debba essere confuso con questo, perché se si toglie quella distanza noi perdiamo la possibilità di educare e allora diventiamo qualcosa di più intimo, di più vicino probabilmente, però anche qualcosa che non serve più alla funzione per cui siamo chiamati. E quindi si crea una confusione sia negli adulti, sia una confusione di ruoli, sia negli adolescenti. È come quando io dico sempre ai genitori che incontro, nell'università grazie a Dio non ho a che fare con i genitori, fortunatamente, però quelle volte che mi è successo, quando i genitori mi chiedono forme di sostituzione, che noi non possiamo assolutamente adottare. E i genitori forse molte volte non sono in grado di essere presenti e di essere in relazione. La questione della nonnità e dei nonni che sta emergendo è una questione pesante perché riguarda la generazione. I nonni e le nonne soprattutto sono la nostra generazione, non quella che diceva Daniela. No, non ha saltato quella dei genitori, è proprio siamo noi che abbiamo evidentemente una percezione della dimensione, dell'importanza della dimensione affettiva e della cura, che non è cura nel senso dell'accudimento fisico, ma è soprattutto una cura alla crescita, all'intelligenza, al pensiero, a tutte queste componenti. E invece la generazione delle trentenni, quarantenni, cioè le mamme, forse questa cosa non sono riusciti a svilupparla, troppo risucchiate dall'esigenza lavorativa, dall'esigenza professionale, dal successo, dalla competizione, da tutta una serie di cose di cui noi ci siamo, grazie a Dio, criticamente difese. E allora è chiaro che qui, vabbè, comunque,
mi fermo. I nonni sono più coscienti degli errori fatti.
Certo, cioè, nonno sono una generazione, le nonne sono una generazione che ha messo in gioco molta critica.
Perché chiama maternage quello che può essere ascolto, empatia fra persone, con differenza di età, di ruoli? Perché un insegnante si ascolta, se fa quel lavoro che voi avete detto di riuscire a fare attraverso il teatro in una situazione fuori della scuola, lo fa in classe, diventa maternage? Perché non rimane invece parte di una funzione docente che adesso non può essere più quella tradizionale, perché i ragazzi portano nell'apprendimento tutta una loro complessità, certo. Per cui anche l'insegnante, io non so mai, non voglio mai che mi si dica fa da madre o cose del genere, anche perché sono gli stessi ragazzi che quando sanno di sentirsi ascoltati, aiutati anche per qualcosa, delle loro cose personali, cioè casomai quando i colleghi dicono e la vedete come una madre, si mettono a ridere e dicono casomai come un padre, eppure non c'è niente in me che possa ricordare, certo. Però mi ha spiegato una volta uno che io riesco a dare la fiducia, la sicurezza che di solito da un padre, non una madre, mentre invece loro nei miei riguardi, per tutto quello che lascio trapelare della mia fragilità dal punto di vista pratico, manuale, di altre cose, sono a loro volta protettivi, però c'è comunque il rispetto e la giusta distanza. Ecco, perché dobbiamo essere confuse sempre come madre se utilizziamo anche l'insegnamento come cura?
Perché questo non è maternage. Cioè quello che stai dicendo tu è quello che io faccio di solito con loro, cioè l'ascolto, la cura, l'attenzione. Ascolto qui è veramente qualcosa di molto diverso dal sentirli. Cioè l'ascolto è entrare in una dimensione di sentimenti con i ragazzi e con le ragazze, quindi avere la capacità di seguire i loro sguardi, i loro movimenti e quindi non studiarli, ma sentirli in forma, tu dicevi, empatica. Maternage, e questo va benissimo, io trovo, cioè l'ho detto fin dall'inizio, è stata la premessa per me, cioè per me entrare in una relazione con loro non può non essere che questo. Il maternage, almeno come appartiene un po' alla nostra storia critica, potremmo dire, è quando ti fai carico di una storia presupponendo che il rapporto sia quasi simmetrico, cioè quando c'è una cura che va al di là dell'educazione, cioè del trasmettere dei contenuti, ma che non sono i contenuti disciplinari. Il maternage è consentire che l'altro ti consegni una parte di sé e prendertene cura, ma una cura che eccede alla tua posizione. Allora, non puoi fare la madre, la psicologa e l'insegnante di filosofia, fai l'insegnante di filosofia. Allora, quello che ti consegnano deve entrare in una relazione con quello che tu sei chiamata a fare con loro, altrimenti c'è una confusione. Ti faccio un esempio perché così viene più chiaro anche a me stessa. Io ho fatto questo stesso lavoro in contemporanea, il progetto prevedeva anche 5 incontri con donne adulte, le donne dei servizi sul territorio, donne, le psicologhe della ASL, le magistrate, le poliziotte, tutte donne che si occupano di contrasto alla violenza e che quindi per il loro lavoro hanno a che fare soprattutto con o la prevenzione per le poliziotte, oppure con il destino delle vittime per le magistrate, o per le ASL con ascolto di casi di violenza. C'erano anche donne che lavorano nei casi di accoglienza e così via, nei centri di antiviolenza. Con loro, che io ho diviso dai maschi, perché ovviamente sul territorio lavorano sia uomini che donne, e io all'inizio ho fatto questo atto di separatismo che mi è stato contestato subito, dicendo: ma com'è possibile? Un progetto istituzionale, tu fai il separatismo? Così, per me è una condizione fondamentale, perché quando si parla di sentimenti non si possono mettere insieme uomini e donne subito, non si conoscono, non sono in relazione. E visto che parliamo di amore, di amicizia, di possesso, di gelosia, di corpo, di sesso, io non posso consentire che siano insieme. Per cui li abbiamo separati e io mi sono occupata delle donne. È stato un percorso incredibile, lì veramente abbiamo fatto conoscenza, da subito, cosa che ovviamente nelle classi è stato diverso, con tonalità diverse, non era possibile. Con quelle donne più o meno della mia generazione, ma anche più giovani, abbiamo fatto subito questa esperienza. Ovviamente è un'esperienza che passa attraverso il dolore, il pianto, lo strazio, la condivisione, la gioia, l'esaltazione, tutta una sfumatura incredibile. Alcune di queste donne io le ho fatte incontrare con i ragazzi delle scuole alla fine del percorso, e quelle che sono venute a fare questo incontro erano quelle che avevano lo sportello di ascolto, erano psicologhe che lavoravano nella ASL, la stessa ASL di riferimento dei ragazzi. Loro hanno detto, perché si è parlato molto della violenza anche, insomma, tutti gli stessi argomenti che avevano fatto con gli adulti e che avevano fatto anche i ragazzi e le ragazze. Quando si sono incontrate, le psicologhe che avevano fatto questo percorso, che cosa hanno proposto ai ragazzi? Venite, noi il giovedì pomeriggio dedichiamo dalle 4 alle 8 di sera, apriamo uno sportello, cioè uno spazio solo per voi, che di nascosto dalle famiglie, senza dirlo a nessuno, venite e chiedete di parlare con noi. È stata una cosa importantissima, perché questi ragazzi e queste ragazze sapevano finalmente dove andare, con chi parlare, ma non era più la loro insegnante, perché se hanno un problema sessuale non devono portarlo alla loro insegnante, devono portarlo a delle psicologhe che stanno in una struttura pubblica, che loro non devono pagare, che non vanno nemmeno a chiamare i genitori perché magari loro hanno un problema sessuale con un compagno o una compagna, ma hanno uno spazio dedicato a loro dove andare. Quello per me è uno dei sistemi che impedisce di cadere nel maternage, perché ognuno fa quello che sa fare al meglio delle condizioni possibili e non crea confusione nei ragazzi. Allora, se c'è uno spazio dedicato dove i problemi della tua sessualità da un punto di vista psicologico sai dove andarli a portare e non temi che qualcuno lo vada a dire o a tuo padre o a tua madre o a tua insegnante, è là. Se vuoi parlare dell'amore, ne parli in classe. Non so se mi sono spiegata. Questo per me è un modo in cui i servizi funzionano, soprattutto quando sono in rete, e per le scuole è una cosa fondamentale la rete dei servizi sul territorio.
Sì, ma certo, fondamentale. Nelle nostre scuole c'è il CIC, ci sono la rete dei servizi, certo. C'è questa cosa. Però cioè, da parte dei ragazzi, se a un certo punto viene la richiesta perché vedono nell'insegnante l'adulto di cui hanno fiducia di parlare, cioè, almeno io mi so regolare, cioè, ci sono certe problematiche, certe cose per cui avvio
ma va tecnico, benissimo,
però anche figure. Il fatto di così ideologicamente sempre di spostare sempre sul tecnico mi sembra che possa avviare anche a un discorso di dire vabbè, per i problemi adesso andiamo sul tecnico perché io sono un'insegnante. No,
non è una questione di problemi, figurati, io sono la prima a rispondere a questo, hai perfettamente ragione, lo capisco, però la mia preoccupazione e non creare delle situazioni affettive che creano dipendenza reciproca anche nei confronti delle insegnanti. Cioè, qui non è tecnico, perché la psicologa non è una tecnica, però interviene con una sana distanza su delle questioni, su cui probabilmente l'insegnante magari quella distanza la salta. L'insegnante non può essere la madre dei suoi studenti.
Non è la madre, è un insegnante che ascolta.
Ne sostituisse la madre, la scuola non si può sostituire alla famiglia. Purtroppo alla scuola si chiede talmente tanto perché non c'è più niente fuori e allora diventa presidio di legalità, educazione affettiva, educazione sentimenti, educazione sessuale. Cioè copre oramai una sfera infinita, educazione ai diritti, cioè tutto si fa nelle scuole, fuorché la scuola.
Ma no.
E escono degli ignoranti che non sanno scrivere in italiano.
Ma no, perché l'aiuto che può dare un insegnante passa sempre attraverso il riferimento culturale.
Quando succede questo non è più maternage.